Ed è arrivato anche il mio momento di salutarvi, cari amici in ascolto, è il vostro Enzo che quindi vi abbraccia e vi saluta tutti quanti. Oggi, nel nostro studio del profeta Daniele, continuiamo al capitolo 10 che abbiamo iniziato ieri. Daniele digiuna 3 settimane e quindi gli appare Cristo in visione e rimane senza forze. Ma una mano lo tocca e gli dice: Poi mi disse, Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo. E alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Ora leggiamo cosa dice questo messaggio. Andiamo a leggere versetti dal 12 al 13. Egli mi disse: Non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite, e io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Qui viene sollevato momentaneamente un velo e rivela una guerra spirituale in corso, rivela che c'è molto di più di quanto vediamo su questo universo nel quale noi viviamo, c'è molto di più di quello che sappiamo. A noi è stato rivelato pochissimo e non dovremmo tentare di sapere sul mondo invisibile più di quanto ci è stato rivelato. Qui troviamo che nel mondo, per noi invisibile, è in corso un conflitto antico tra il bene e il male, la luce e le tenebre, tra Dio e Satana. Rivela che ci sono forze sataniche e forze divine. Dal primo giorno le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Daniele non si rendeva conto che la risposta alla sua preghiera stava arrivando. Mentre pregava, partecipava a una battaglia spirituale. Noi non sappiamo in che modo angeli e demoni lottano, ma possiamo capire che il digiuno e la preghiera fervente contribuiscono alla vittoria dell'esercito del Signore. Cosa sarebbe successo se Daniele avesse smesso di pregare prima delle 3 settimane? Questo fatto lancia un po' di luce su ciò che Paolo disse ai credenti di Efeso. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Abbiamo letto da Efesini 6, i versetti 11 e 12. Qui vengono elencate ancora i diversi gradi delle forze di Satana. La loro potenza potrebbe spiegare il motivo perché la tua preghiera e la mia preghiera non hanno ancora avuto risposta. C'è ancora in corso una battaglia spirituale. Paolo spiegò chiaramente che per lui la preghiera era una battaglia spirituale. Ora, fratelli, vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. Così possiamo leggere da Romani 15 al versetto 30. La preghiera è spesso considerata troppo leggermente. A volte assomiglia a una lista della spesa letta a Dio: mi serve questo, questo e quest'altro. La vera preghiera è una battaglia spirituale. L'angelo disse ancora a Daniele: Quando cominciasti a pregare, Dio mi inviò per rispondere alla tua preghiera, ma non ho potuto passare fino da te, perché sulla via il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Il re della Persia non era il re umano Ciro, ma un essere satanico. Evidentemente Satana ha degli angeli caduti che sono assegnati a vari regni terreni. Questi agenti cercano di influenzare, controllare i capi terreni. Satana è il principe di questo mondo ed ha una certa misura di autorità sopra esso, che gli deriva dai giorni in cui era ancora il cherubino prediletto, Lucifero. Quando egli offrì i regni di questo mondo a Cristo, il Signore non gli contestò questo diritto, non gli disse: Cosa mi offri? Qualcosa che non ti appartiene? Semplicemente non si lasciò tentare. Perché il re di Persia aveva bloccato la via? Daniele sta per essere informato sul regno di Persia, sul regno di Grecia. Lo vedremo quando giungeremo nel prossimo capitolo. Satana non voleva che uscisse quel tipo di informazione. Si trattava di un'informazione segreta e voleva che venisse data alla famiglia umana. Ma Dio voleva che quell'informazione giungesse fino a Daniele. Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là, presso il re di Persia. A quanto pare c'era un conflitto in corso che coinvolgeva il re di Persia, ricorda che Daniele si trovava lì, e c'era bisogno che venissero in aiuto alcune forze celesti. Questo avvenne all'incirca nel periodo nel quale Daniele fece l'esperienza di essere gettato nella fossa dei leoni. Vedi, il Signore era attivo per il bene di Daniele senza che lui ne fosse al corrente. Oh, amica, amico, come credenti dovremmo riconoscere che ci troviamo in una guerra spirituale. È sorprendente. Quante volte il diavolo blocca la nostra vita di preghiera e lo fa facendoci perdere di vista il fatto che c'è una guerra, che deve essere combattuta, deve essere vinta. Paolo lo dice anche in 2 Corinzi 10, nei versetti dal 3 al 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Amico, amica, la vita cristiana è un'impresa molto più grande di quello che alcuni di noi abbiano mai pensato che sia. Tu ed io abbiamo bisogno di riconoscere quanto è necessaria la potenza dello Spirito Santo nelle nostre vite e di quanto abbiamo bisogno della presenza di Cristo. Abbiamo bisogno di essere più coscienti del fatto che siamo arruolati in una guerra spirituale. Ora Daniele viene messo al corrente del motivo della rivelazione, il suo argomento. Leggiamo per prima cosa il versetto 14 di Daniele, capitolo 10. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. Questa è la chiave che apre la porta alla comprensione al resto del libro di Daniele. Ci sono alcune cose che caratterizzano questa visione conclusiva, e sono queste. La visione riguarda il popolo. Penso che possiamo dire categoricamente che la profezia ha Israele come soggetto. Se la grammatica e la sintassi hanno ancora un senso, tuo popolo significa Israele. Secondo punto, avverrà negli ultimi giorni. Questo pone l'adempimento finale nel periodo della 60ª settimana, che è il periodo della grande tribolazione. Gli ultimi giorni lo pongono alla fine di quel periodo. È ancora una visione che concerne l'avvenire, così abbiamo letto. E questo mette in evidenza il fatto che è coinvolto un lungo periodo di tempo. Giungeremo alle due parti della visione, quella storica, che era profetica quando venne rivelata, ma che ora è stata adempiuta, e la profezia, che deve essere ancora compiuta anche ai giorni nostri. Versetti dal 15 al 18 da Daniele, capitolo 10. Mentre egli mi rivolgeva queste parole, io abbassai gli occhi a terra e rimasi in silenzio. Ed ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo. Egli mi toccò le labbra. Allora aprii la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti: «Mio Signore, questa visione mi ha riempito d'angoscia. Le forze mi hanno abbandonato e non mi è più rimasto alcun vigore. Io, tuo servo, non potrei parlare con te, o mio Signore, perché ormai non ho più forza e mi manca persino il respiro». Allora colui che aveva l'aspetto d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. Daniele è ancora perplesso, ma viene rassicurato e fortificato. L'esperienza di aver visto un angelo ha sicuramente esercitato un effetto tremendo su Daniele. Lui desiderava conoscere il futuro, ma il desiderio non dovrebbe essere solo frutto di una curiosità intellettuale, ma essere unito a uno spirito di desiderio del bene del popolo di Dio. Questo era il caso di Daniele, e fu anche il caso di Abramo quando chiese a Dio cosa avrebbe fatto per Sodoma. Qual è il tuo atteggiamento mentre studi le profezie di Daniele? Ti interessa sapere cosa succederà e basta, o sei preoccupato di cosa succederà alle persone che non credono in Cristo? Daniele ha preso coraggio e quell'uomo prosegue. Egli disse: «Non temere, uomo molto amato, la pace sia con te, coraggio, sii forte». Alle sue parole ripresi forza e dissi: «Parla, o mio Signore, perché tu mi hai fortificato». Egli disse: «Sai perché sono venuto da te? Ora torno a lottare con il re di Persia, e quando uscirò a combattere, verrà il principe di Grecia. Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità, e non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli, tranne Michele, vostro capo». Abbiamo letto gli ultimi tre versetti del capitolo. L'angelo che stava parlando con Daniele doveva ritornare alla battaglia che era in corso. L'angelo indirizza Daniele verso la parola di Dio, dicendo che vuol far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità. In altre parole, Daniele non sentirà o non vedrà niente che sia in contraddizione con la parola di Dio. Per il figlio di Dio, la sua parola, la parola di Dio, è l'unica arma disponibile che si possa usare nella guerra spirituale. Viene chiamata la spada dello spirito e siamo certi di saperla usare, ci chiediamo. Passiamo ora al capitolo 11 di Daniele. i capitoli 10 sino al 12 trattano tutti della stessa visione, quindi il capitolo 11 è una continuazione del capitolo precedente. È un capitolo molto importante perché inserisce alcuni dei dettagli sulle 70 settimane del capitolo 9, che riguarda specificatamente il popolo di Daniele, cioè Israele. Inserisce anche alcuni dettagli delle ultime tre, delle quattro nazioni rappresentate attraverso la statua del capitolo 2 e attraverso le bestie nel capitolo 7. La grande importanza di questo capitolo indusse Satana a ostacolare l'angelo che veniva a portare a Daniele la risposta alla sua preghiera, perché questa profezia concerne due delle nazioni, tutte importanti in relazione al popolo di Daniele, la Persia e la Grecia. Un ulteriore contributo notevole di questo capitolo è che collega profeticamente parte dello spazio vuoto tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Parliamo del periodo tra il Vecchio e il Nuovo, come se fosse un periodo di silenzio, però non è proprio così. Per Israele quello fu un periodo di grande travaglio. Soffrì per mano della Siria e dell'Egitto. E queste due nazioni si facevano guerra l'un l'altra, e mentre gli eserciti di queste due nazioni andavano avanti e indietro, su e giù, attraverso il paese di Israele, la Palestina ne subì le conseguenze. Durante questo periodo ci fu l'ascesa di Antioco Epifano, che figura dell'Anticristo. Era un persecutore degli ebrei, oltrepassò di molto qualsiasi faraone oppure Haman, per fermarci a personaggi biblici. È stato chiamato anche il grande profanatore. In questo capitolo troviamo una divisione tra la storia e la profezia. Questa profezia è piuttosto complicata ed entra un po' più profondamente nell'argomento di quanto sia alla portata o nei desideri della persona comune. Sembra che la maggior parte della gente piaccia la parte emozionante, sensazionale della profezia, ma che non voglia scavare nella parola di Dio per scoprire cosa dice realmente. Comunque sia, se sei uno che prova gioia in uno studio profondo e dettagliato della profezia, allora questa sezione notevole della parola di Dio ti entusiasmerà sicuramente. Questa profezia collega Media Persia con la Grecia, l'Asia con l'Europa. Racconta del passaggio da un continente all'altro, dall'est all'ovest, dei domini mondiali. Ricorda, non ci stanchiamo di ripeterlo, che la profezia concerne il popolo di Daniele. Era particolarmente importante per Israele perché sarebbe stata intrappolata in una morsa da queste potenze diverse. Per questa gente sarebbe stato un periodo di grande sofferenza. Adesso sta davanti a noi la profezia più particolareggiata del libro di Daniele. La parte contenuta nei primi 35 versetti è già avvenuta. Il rimanente avverrà in futuro. Per Daniele, eccetto il versetto 1, tutto era futuro. Iniziamo dai primi due versetti di Daniele, capitolo 11. Il primo anno del re di Dario, il Medo, io ero presso di lui per sostenerlo e per difenderlo. Ora ti farò conoscere la verità. In Persia sorgeranno ancora tre re, poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri, e quando sarà diventato forte con le sue ricchezze, solleverà tutti contro il regno di Grecia. Qui colui che parla è un angelo. E si tratta di una continuazione del capitolo 10. Forse l'angelo potrebbe essere stato Gabriele, il suo nome non ci viene riferito. Ricorda che accadde durante il periodo del regno di Dario, quando Daniele venne gettato nella fossa dei leoni. Dario tentò invano di liberare Daniele. Il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Abbiamo letto così nel capitolo 6, al versetto 16. Io ero presso di lui per sostenerlo e per difenderlo. L'angelo sostenne e rafforzò Dario nella sua fede, confortò ed assistette anche Daniele, e Daniele disse: «Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni». Daniele 6, versetto 22. Altri commentatori, leggendo di seguito i versetti 21 del capitolo 10 e il primo del capitolo 11, pensano che fosse Michele e non Dario a essere fortificato. Vi rileggo i due versetti per chiarezza. «E non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli, tranne Michele, vostro capo. Il primo anno del re di Dario, il Medo, io ero presso di lui per sostenerlo e per difenderlo». Leggendo i versetti in questo modo, questo indicherebbe che Michele avesse partecipato dietro le quinte alla distruzione di Babilonia. Comunque sia, Dio aveva portato al potere i persiani per punire Babilonia, e anche perché poi Ciro doveva essere lo strumento di Dio per far tornare i giudei nel loro paese. Con la guida del Signore, il Dio della storia, i re persiani avrebbero permesso il ritorno a Gerusalemme, anziché cercare di distruggerla come fecero i re di Babilonia, Grecia e Roma. Dopo Ciro, tre re precedettero il ricco e potente Serse. Lo seguirono altri re persiani che però non sono nominati. Alessandro Magno, 150 anni dopo, usò come giustificazione per attaccare la Persia l'invasione ingiustificata della Grecia da parte di Serse. Quando l'angelo diede questa informazione a Daniele, sapeva che Daniele non sarebbe vissuto fino a vederlo compiuto. È stato evidentemente registrato per il conforto, per l'incoraggiamento del popolo di Dio che avrebbe vissuto durante i giorni difficili che descrive. Fu anche scritto per tutte le generazioni, come testimonianza al fatto che Dio conosce la fine sin dall'inizio. Nei versetti dal 3 al 20 di Daniele leggiamo dell'impero greco. Iniziamo con i versetti 3 e 4 che ci parlano di Alessandro il Grande, che ascese al potere con l'impero greco-macedone nel 335 a.C. Abbatté la Persia e assunse il dominio mondiale. Allora sorgerà un re potente, che dominerà sul grande impero e farà quello che vorrà. Ma appena si sarà affermato, il suo regno sarà infranto e sarà diviso verso i quattro venti del cielo. Non apparterrà alla sua discendenza e non avrà una potenza pari a quella di prima, perché sarà smembrato e passerà ad altri, non ai suoi eredi. Alessandro il Grande fu un governante mondiale, fu probabilmente il più grande stratega che il mondo abbia mai visto, il grande corno del capro della visione, ma morì da alcolizzato nel 323 a.C. E non avendo una sua discendenza, quattro dei suoi generali divisero l'impero in quattro aree geografiche. La divisione fu all'incirca questa: Cassandro prese la Macedonia, Lisimachus prese l'Asia Minore, la Turchia moderna, Seleuco prese la Siria e la rimanenza del Medio Oriente e Tolomeo prese l'Egitto. Tutte e quattro le famiglie si facevano guerra fra loro, erano le quattro teste del leopardo del capitolo 7, le quattro corna del capro del capitolo 8 di Daniele. Probabilmente persero tutto il loro regno quando i romani marciarono verso l'Oriente. Tuttavia ora i greci governavano il mondo e continuarono a farlo per i 250 anni successivi. Leggiamo comunque i versetti dal 5 al 12 da Daniele, capitolo 11, che ci descrivono 100 anni di rivalità tra Tolomei e Seleucidi. A causa della posizione geografica venivano definiti re del sud, il re d'Egitto Tolomeo, e re del nord Seleuco. Il re del mezzogiorno diventerà forte, ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui, dominerà e il suo dominio sarà grande. Dopo diversi anni essi si alleeranno e la figlia del re del mezzogiorno verrà dal re del settentrione per fare un accordo. Lei non conserverà la forza del suo braccio e nemmeno la sua discendenza resisterà. Sarà messa a morte, assieme ai suoi seguaci, al figlio e al marito. Ma dalle sue radici sorgerà un rampollo che entrerà con un esercito nelle fortezze del re del settentrione, combatterà contro di lui e ne sarà vincitore. Sarà messa a morte assieme ai suoi seguaci, ai figli e al marito. Ma dalle sue radici sorgerà un rampollo che entrerà con un esercito nelle fortezze del re del settentrione, combatterà contro di lui e ne sarà vincitore. Egli porterà in Egitto come preda di guerra perfino i loro dei, le loro immagini di metallo fuso e i loro preziosi arredi d'argento e d'oro, e per diversi anni si terrà lontano dal re del settentrione. Questi marcerà contro il re del mezzogiorno, poi tornerà nel suo paese. I suoi figli, però, scenderanno in guerra e raduneranno un esercito potente. Uno di essi avanzerà e, passando, si spargerà come un torrente. Poi tornerà all'attacco e spingerà le ostilità fino alla fortezza del re del meridione. Il re del mezzogiorno si inasprirà, muoverà guerra al re del settentrione, il quale arruolerà un grande esercito che sarà sconfitto dal re del mezzogiorno. Egli porterà via quella moltitudine e il suo cuore si gonfierà d'orgoglio, ma per quanto ne abbiamo abbattuto decine di migliaia, non per questo sarà più forte. E brevemente diremo che Berenice, figlia di Tolomeo, sposò un Seleucide, ma l'alleanza si ruppe e Berenice fu uccisa. Suo fratello, che qui è chiamato il rampollo delle sue radici, vendicò la sua morte invadendo la Siria. Più tardi i Siri tornarono al potere, ma a un certo punto Tolomeo IV contrattaccò con successo. Completiamo la lettura di Daniele capitolo 11 della puntata di oggi arrivando fino al versetto 20. Tenete presente che si parlerà dell'alleanza tentata da Antioco III che fece sposare sua figlia Cleopatra con Tolomeo V. Cleopatra si schierò con l'Egitto, entrerà in gioco anche l'esercito romano. Il re del settentrione arruolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della prima e dopo un certo numero di anni egli si farà avanti con un grosso esercito e con molto materiale. In quel tempo molti insorgeranno contro il re del mezzogiorno, degli uomini violenti tra il tuo popolo insorgeranno per dare compimento alla visione, ma cadranno. Il re del settentrione verrà, innalzerà dei bastioni, si impadronirà di una città fortificata. Né le forze del mezzogiorno, né le truppe scelte avranno la forza di resistergli. L'invasore venuto contro il re del mezzogiorno farà ciò che gli piacerà, non essendovi chi possa resistergli, e si fermerà nel paese splendido, il quale sarà interamente in suo potere. Egli si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno, ma farà un accordo con il re del mezzogiorno, nella speranza di indebolire il suo regno. Gli darà sua figlia per moglie, ma il piano non riuscirà, e il paese non gli apparterrà. Poi si dirigerà verso le isole e ne prenderà molte, ma un generale farà cessare la sua arroganza e la farà ricadere addosso a lui. Poi il re si dirigerà verso le fortezze del paese, ma inciamperà, cadrà e non lo si troverà più. Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese che è la gloria del regno, ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta né in una battaglia. E fin qui la lettura per quanto riguarda la puntata odierna. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani per saperne di più attorno al libro di Daniele, quindi ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!